www.readyjoe.it e la storia continua. Un po' di storia di Milano ai tempi di Bernabò Visconti. Ma io lo so, io e voi. Bernabò sposa Beatrice Regina, figlia di Mastino della Scala, signore di Verona e Vicenza, una donna definita come superba, smodatamente ambiziosa e insaziabile di ricchezze, che gli darà ben 15 figli. Lui li ritirerà su tutti alla sua scuola, sollecitandoli continuamente perché non si ponga in dubbio a eliminare fisicamente quel loro cugino Gian Galeazzo, figlio di Galeazzo II, che brigherà tutta la vita per acquisire sempre più feudi e potere. A Beatrice Regina si deve, fra l'altro, la costruzione a Sant'Angelo Lodigiano del castello sede della attuale Fondazione Morando Bolognini, che ospita anche un museo del pane e uno della storia dell'agricoltura. A Milano dimora in San Giovanni Conca e nella chiesa omonima verrà fatta seppellire la sua morte a 53 anni. Da Bernabò che, in segno di cordoglio pubblico, non si limita a ordinare di esporre bandiere abbrunate, ma, con quel suo solito caratterino, non ci pensa due volte a emanare un editto per il cui disposto tutti i milanesi saranno costretti a portare il lutto per un anno intero. Ma Beatrice Regina era destinata, a suo malgrado, a lasciare un segno della sua presenza che si è pervenuto fino a noi. Il famoso Teatro alla Scala, infatti, si chiama così proprio perché è sorto su quella chiesa di Santa Maria della Scala che sul finire del 1300 Beatrice Regina volle che fosse eretta in onore del suo illustre casato veronese, sopra i resti di quelle che furono le dimore dei Toriani in una classica dannatio memoria. Fra i due fratelli Visconti superstiti, dopo l'eliminazione di Matteo, Bernabò, spalleggiato e continuamente pungolato dalla consorte, è chiaramente quello che mira a raccogliere tutto il potere per sé. Ma lo scomodo unico nipote, Gian Galeazzo, figlio di Galeazzo II, un tipetto dall'occhio lungo che dal padre ha ereditato la scaltrezza, è ben consapevole dei disegni architettati dagli zii e dai suoi vari cugini, e quindi, senza darlo vedere, non manca di prendere le sue brave precauzioni, cominciando da subito a diffidare di tutto e di tutti, ridotto il numero dei domestici, ridotti a pochi e preventivamente testate da un assaggiatore fidato le vivanti proveniente dalla sua cucina, creata una guardia personale di veterani lautamente pagati al comando del fidato uomo d'armi dal Verme, che prima di ogni uscita del suo signore dal castello aveva il compito di perlustrare qualsiasi percorso. Da uomo astuto qual era, nel contempo non perdeva occasione di dare ad intendere a quel tronfio dello zio di essere niente più che una mezza tacca, un vigliacco e un bigotto timoroso di tutto e di tutti. La strategia dovrebbe funzionare più che a dovere, perché Bernabò, nel suo delirio di onnipotenza, sottovaluterà sempre il nipote e alla fine ciò gli costerà la vita. Ma andiamo con ordine. Bernabò, nel corso della sua esistenza, ha dato luogo a una discendenza conosciuta di oltre 30 figli da 6 donne diverse e 15 solo dalla moglie. Beatrice, regina della Scala, come tutti i Visconti, del resto sempre assatanato quando si tratta di femmine, non doveva di sicuro perdersi le sue brave precauzioni, vista quell'abitudine di disseminare figli dappertutto, persino nei dialetti della Bassa verso Piacenza. Si dice di qua e di là del Po, tutti figli di Bernabò. Viene descritto dagli storici contemporanei come bell'uomo, intelligente e colto, abile giurista e politico, ma poi iracondo, impaziente, insaziabile ed avaro, vendicativo e incredibilmente e maniacalmente crudele quando gli girano. L'unica che saprà gestire le sue stranezze finché vive è proprio Beatrice Regina, e a quanto a stranezze il nostro ne ha da vendere. Fanatico della caccia, con i cani fa torturare, quando addirittura non uccidere se posto, oltre ai bracconieri, anche i battitori che si dimostrano negligenti, o addirittura chiunque venga sorpreso a mangiare selvaggina, compresi gli avventori delle locande e i locandieri scoperti in flagrante durante le sue battute. Per quella che a una persona normale appare solo come un'ossessione, dispone di uno stuolo di cani che ormai arriva a oltre 5.000 e vieta a chiunque, pena la morte, di possederne uno. Nel quartiere, che oggi si chiama Quarto Canino, ha una tenuta dove staziona il grosso della muta, ma ben presto questi esemplari diventano talmente tanti che decide di rifilarne parecchi ai sudditi, i quali sono costretti, obtorto collo, ad accudirli e a mantenerli, e come se non bastasse, di portarli ogni 15 giorni al palazzo del duca, che ha designato degli ufficiali dei cani, incaricati tra le altre cose di girare random per la città e ispezionare le condizioni in cui sono tenuti, per poi redigere un registro. Se un cane veniva registrato nella categoria dei trascurati, ne consegue la confisca di tutti i beni del povero affidatario, quando non ne va addirittura della sua incolumità. Ma la storia non è finita qui, perché continua la prossima puntata. www.redigio.it E la storia continua.